Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, well it makes me feel so fine.
Abbiamo fatto un viaggio bello tosto, dalle cime del Monte Bianco a quelle dell'Etna. Ne abbiamo incontrate di pazzi, eh? Ora dobbiamo fare il nostro ultimo grande salto al nord, verso delle montagne che amo chiamare casa. Io sono Joe Bastianich e questo è Wine Heroes. Li vedo da lontano e sento quella libertà che si prova dai ragazzi. Sai quando tutto è possibile? Il mondo è tuo. Ecco, quella sensazione lì. Io lo provavo negli anni 80 quando ascoltavo sul mio Walkman New Wave, Depeche Mode, Joy Division, Duran Duran, anche Bruce Springsteen. Nostalgia e potenza. Sono in provincia di Belluno, vicino a Feltre. A prima vista qui il vino non sembra poi neanche così importante. E invece, nel 1500 i vignaioli hanno steso lo Statuto del Monte Aurin. È una specie di doc dell'epoca per proteggere i loro vini. Perché ci tenevano tanto? Semplice. Good business. I loro vini, infatti, veniva spedita in Austria all'imperatore. Pensate se avesse cambiato il sapore. Un disastro. Chi andava a spiegarlo all'imperatore? Io sicuramente no. Ma poi il disastro è arrivato lo stesso. Nel Novecento fillostra, guerra mondiali, emigrazione. La natura e i boschi si sono mangiati tutto. Fino a qualche anno fa, quando un gruppo di piccoli viticoltori è tornato a coltivare le vite. Vogliono salvare il vino dell'imperatore. Combattono ogni giorno con il freddo e le pendenze. Cosa vi dicevo? Nostalgia e potenza. Io ho visitato un'azienda giovane e antichissima. Giovane perché la gestiscono due ragazzi, una fratella e una sorella. Antichissima perché hanno recuperato le vite del loro antenato Beppi Vanduia, un wine hero di altri tempi. Usano metodi di secoli fa, infatti io ho visto trascinare l'uva su una specie di grande slitta, la Musa. Il loro cognome è una garanzia, sono Valentina e Marco De Bacco. Siamo qui con Marco De Bacco dell'azienda De Bacco. Siamo nell'Alto Veneto, nell'inizio dei Dolomiti. Dove siamo, Marco?
Noi siamo a Feltre. Mm-hmm. Feltre, diciamo, è un piccolo comune dell'Alto Veneto ai confini con la provincia di Trento.
C'è proprio le montagne iniziano lì. Io vado a sciare a Corvara, passo quelle vallate lì.
Per forza ci passi.
Ci passi.
Proprio qui iniziano le prime Dolomiti e noi i nostri vigneti sono proprio ai piedi delle prime Dolomiti.
Raccontami un po' della storia nella famiglia di viticoltura.
Guarda, noi dico, il nostro cognome probabilmente qualcosa significa, perché De Bacco.
De Bacco.
Di qualcosa sicuramente vuol dire, però da sempre, da generazioni, la nostra famiglia ha sempre prodotto vino. Negli ultimi decenni, cioè da dopo la guerra in avanti, il vino era diventato più una produzione di autoconsumo, certo, più che di reddito. E ti dico, siamo partiti da questo piccolo vigneto che era di mio bisnonno, del fratello di mio bisnonno, di appena 2000 metri quadri, e lì abbiamo fatto per selezione massale tutte le nuove piante di queste varietà autoctone, e pezzetto alla volta, di anno in anno, siamo andati a togliere quello che negli ultimi anni era diventato bosco e prima era vigneto, e l'abbiamo ritrasformato in vigneto. Per questo è anche molto difficile.
Avete fatto in vostra generazione questo lavoro?
Io e mia sorella.
Wow. Avete tutto in un corpo unico? Come è strutturato?
Magari. No? Magari. Purtroppo la nostra zona è una zona che è molto difficile anche questo punto di vista, perché è molto parcellizzata, cioè ci sono tanti appezzamenti e anche molto piccoli talvolta, cioè abbiamo vigneti anche di 1000 metri quadri, 2000 metri quadri, e però sono disposti su una fascia di 30-40 km lineari, per cui i nostri 10 ettari devi fare 30 km per...
30 in trattore, 30 km.
Ci sono delle giornate che impazziamo.
Spiegami un po' la difficoltà di coltivare vino in questi posti di montagna, no?
Appunto, come hai detto tu, sono posti di montagna, quindi abbiamo le nostre coltivazioni, sono tutte su pendenze molto elevate, che vanno da un minimo di un 30% fino al 100% di pendenza, che sono i 45 gradi della pendenza. Le rese sono molto molto basse, perché come puoi immaginare hai una stagione corta per lo sviluppo della vite, perché hai inverni lunghi, primavere che comunque iniziano tardi, estati corte, quindi tu devi centrare di concentrare il più possibile in un periodo di tempo corto tutta la maturazione di questi vini e delle nostre uve autoctone, che sono tra l'altro delle uve a maturazione tardiva.
Ma avete tutto contro di voi, le pendenze, temperature, la stagione. Allora perché? Cosa viene fuori? Raccontami queste varietà autoctone.
Allora, quando noi abbiamo iniziato ad avviare la nostra azienda, a riprendere un po' quello che era la vecchia passione di famiglia, noi ci siamo resi conto che all'interno del nostro vigneto antico del 1929 c'erano delle varietà che non esistevano più in tutto l'areale del Veneto e del Feltrino. Queste varietà sono la Pavana, la Gatta e la Turca per le uve rosse e la Bianchetta per le uve a bacca bianca.
Queste uve rosse sono cugini relativi di cosa? Dammi un vino che posso paragonare.
Niente.
Il Pinot Nero, no?
Non hanno nessun parente. Le uniche cose che posso dirti è che, per esempio, Pavana, i suoi precursori tipici sono ciliegia, amarena, marasca, quindi se vuoi collocarlo su una fascia di vini
sangiovese,
ma anche i pinot neri di montagna possiamo benissimo accomunarlo. Poi la caratteristica dei nostri vini sono le freschezze e le acidità, quindi vai ad avere dei prodotti che anche se hanno maturazioni tardive, anche magari con degli zuccheri anche importanti, hai comunque acidità elevate, freschezze, quindi sono vini che si prestano benissimo all'invecchiamento.
Ma nel bicchiere e nella bottiglia cosa possiamo percepire di questo posto, di questa sfida di fare vini rossi in questo posto estremo?
Sicuramente assaggiando il vino puoi fare benissimo un paragone sulla durezza del territorio, perché il nostro territorio è un territorio duro, dove è difficile fare tutto, con pendenze elevate, temperature rigide. Nel vino questo lo senti nelle sue piccole spigolosità.
Marco, ho qui una bottiglia di Vanduia. Allora, come devo servirla e cosa devo mangiare?
Allora, la nostra Pavana in purezza Vanduia devi servirla a temperature non troppo fredde, anzi io direi sopra i 18 gradi centigradi, e l'abbinamento perfetto è con i cibi locali del nostro territorio, quindi cibi grassi a base di carne di maiale, non so, mi viene in mente un cotechino o comunque le salsicce col fegato, oppure formaggi di maglia molto, molto stagionati.
Cos'è Vanduia? Spiegami il nome.
Vanduia è il soprannome del nostro antenato, di Beppi Vanduia, che era l'antenato che aveva piantato quella vigna post filossera, appunto tutta di Pavana e delle nostre varietà autoctone, quindi in suo onore hanno dato questo nome. Vanduia da noi è la cassa che si usa per ammazzare il maiale.
Ah!
La cassa in legno per mescolare la sua carne per i salumi. Mm-hmm. E poi c'è anche detto da noi che bevi come una Vanduia, vuol dire che bevi tanto. E lui era uno che si difendeva, no? Per cui...
Anche io, il mio nonno era un uomo di osteria, noi siamo istriano, sì. E lui andava all'osteria tutti i giorni, iniziava la mattina e beveva dei quarti. Comunque, sì. Il consumo di una volta della gente, ovviamente gente che lavoravano nel freddo, facevano... Anche il vino era il consumo calorico, era tutta un'altra cosa che il vino dell'oggi. Comunque, assaggiamo un po' questo vino, commentiamo. Sicuramente verso un vino rosso, e questo magari vediamo cosa dici, mi salta fuori più che la frutta e la mineralità subito. Sento molto molto minerale, più tipico di una sensazione di un vino bianco che rosso, vero?
Sicuramente dopo questo ti dico se lo porta dietro, come abbiamo detto anche prima, appunto dalle caratteristiche della coltivazione, del territorio dove lo produciamo. Cioè, tu pensa che quando andiamo a vendemmiarlo questo vino, quest'uva, abbiamo già la brina per terra e sulle foglie. Cioè, la terza, quarta settimana di ottobre da noi hai già temperature molto, molto rigide.
È un vino un po' rigido sul palato, è molto aggressivo, è molto... Spiega, ha una struttura importante.
Sicuramente, però noi negli anni non abbiamo mai voluto andare a snaturarlo. Cioè, sarebbe stato facile ammorbidirlo.
Mette un po' di Merlot come fanno tutti, poi fai una marmellata. Questo non è quel tipo di vino.
Non era il nostro interesse, perché il nostro interesse era di valorizzare questa varietà autoctona. Cioè, se non era per noi, era scomparsa, stava scomparendo del tutto. E siccome ha fatto, sì, gran parte della nostra famiglia e comunque ha un ruolo molto importante nella viticoltura nuova del Feltrino, abbiamo sempre deciso di mantenerla più varietale possibile.
E si sente molto la ciliegia amara, si sente questa notte di amarena, anche un po' di balsamico. Sì. Cosa ha il mio impatto più forte con questo vino? La temperatura o il terroir? Perché io sento entrambi, ma dimmi il tuo.
Io qua ci sento più il terroir grazie al suolo, grazie comunque alla sua composizione. Se pensi che quando dobbiamo andare a fare gli impianti nuovi, ogni pianta dobbiamo portare un secchio di torba, di terriccio per farla attecchire, perché è un ambiente talmente alcalino.
E questi ultimi anni di cambi in clima ti ha aiutato un po'?
Beh, se devo dirtelo, sì. Sinceramente sì. A parte l'ultimo anno, cioè quest'anno, l'ultima vendemmia, dove abbiamo visto dei ritardi fenologici importanti che sono visti un po' in tutto il nord Italia, e siamo tornati un po' alle date della vendemmia classica.
Complimenti, un vino fatto, si vede, con tanta passione, pochi compromessi, e un vino vero con due pale, mi piace.
Grazie.
Marco, è stato un piacere, una volta mi piacerebbe grazie, venire a trovarti.
Quando passi di qua che vai a sciare ti fermi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sono sulla strada del vino di Bolzano e sto per incontrare uno dei più grandi produttori di qui. Parlo di Martin Foradori Hofstetter. È l'erede di un impero in cui si fa vino da 5 generazioni. I suoi genitori sono stati il Romeo e Giulietta del vino. Vivevano sul fiume Adige, uno di qua, uno di là. Il loro matrimonio ha unito due famiglie viticoltori. Ognuno ha portato in dote la sua vite. Lui Pino Nero, lei Gewürztraminer. Sono stati tra i primi in Italia a vinificare per zonazione, come in Borgogna. Hanno portato da noi il Pino Nero in purezza. Oggi c'è Martin alla guida dell'azienda. È uno che non si ferma da fronte a niente. Ha proposto un spumante analcolico, roba di arresto per i sommelier. Infine si è buttato anche nella viticoltura eroica sul Masso Michei. Ciao Martin, come stai?
Ciao Gio, tutto bene?
Bene, bene.
E grazie dell'invito.
Sono molto contento, qui stiamo parlando di vini eroici. Raccontami un po' cosa vuol dire essere un produttore per eccellenza e per la storia di questa zona fantastica.
Io dico sempre che l'Alto Adige è una zona di produzione molto, molto vasta, ma anche molto difficile, perché da chi viene a visitare l'Alto Adige, magari viene a fare le ferie, così pensa, tutto bello, tutto facile qui. Mm. Ma l'Alto Adige è esattamente l'opposto, perché noi abbiamo vigne che partono a 200 metri di altezza e salgono fino a 1000 metri. Abbiamo esposizioni che guardano a est, abbiamo esposizioni che guardano a ovest, esposizioni che guardano a sud. E tutto questo rende così affascinante l'Alto Adige, ma nello stesso tempo a livello enologico anche molto complicato per i nostri cantinieri, per i nostri winemaker.
Il primo bivio per voi è quello delle varietà autoctone e quelle delle varietà internazionali. Spiega un po' quali sono più importanti, come vedi, come la vivi sta cosa.
Sì, è vero, abbiamo le varietà autoctone che in primis sono le due rosse, la varietà schiava e la varietà Lagrein. Poi sul Gewürztraminer possiamo discutere, anche se in Alto Adige, dove si trova la mia cantina, abbiamo il bellissimo paese di Tramin. Sì, il Gewürztraminer io lo definisco sempre come un mezzo autoctono. Però l'Alto Adige è molto più difficile. Qui vorrei fare un attimino un passo passo indietro di 160, circa 170 anni, perché è un dato di fatto che oramai in Alto Adige abbiamo 20 e più varietà. Abbiamo quelle autoctone che ho appena menzionato, però abbiamo anche quelle internazionali. E il fatto che che qui lavoriamo già veramente da oltre un secolo con il Merlot, con il Cabernet, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, il Riesling e anche il Gewürztraminer, così come conosciamo oggi, questo è grazie all'impero austro-ungarico, perché c'era il fratello dell'imperatore austriaco che era molto legato all'agricoltura e viveva anche in Alto Adige sporadicamente, e grazie a lui abbiamo queste varietà internazionali da oltre un secolo, e si sono adattate molto bene al nostro microclima e ai nostri terreni.
E voi siete in 5 generazioni che fate in vostra famiglia, che fate vino. È importante quello, no? Avere anche una responsabilità, avere quella storia. Piero Antinori mi ha detto una cosa super simpatica parlando di questo tanti anni fa, quando ero piccolo. Ha detto: fare il vino è molto 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 semplice, solo i primi paio di centinaia di anni sono difficili. E loro lo fanno per 300 generazioni, del 1438, qualche esperienza l'hanno fatto. Ma anche voi sarà qualche centinaia di anni che avete vino in famiglia. È importante questa tradizione, no?
Sì, è importante da una parte, perché chiaramente un'azienda a conduzione familiare ha sempre un plus point, diciamolo così, in inglese, a confronto delle grandi holding internazionali. E per le parole di Piero Antinori, è chiaro, mi viene un attimino da ridere, abbiamo qualche generazione in meno. Ovviamente non siamo così arrivati come la famiglia Antinori, ogni generazione in casa Hofstetter ha dato il suo. Al momento, con la mia generazione e sicuramente anche con la quinta generazione dei miei figli, siamo in una fase, se vogliamo dire così, di consolidamento, perché è sempre un fermento, una cantina, non si fermenta solamente il vino durante l'autunno, è tutto l'anno che c'è un fermento in vigna, i pensieri fermentano su come ci proiettiamo, anche in che direzione nel futuro.
Raccontami un po' di questo Maso Michei.
Questo è un maso che si trova nel Trentino, meridionale, praticamente ci troviamo sopra la città di Ala, che è praticamente l'ultima cittadina nel Trentino a confine con il Veneto, e qui dal centro della città di Ala in direzione est parte la cosiddetta Valle dei Ronchi, e il Maso Michei è il penultimo maso di questa affascinante e anche sperduta valle, e si trova a 823 metri, wow. L'ha tenuta la casa stessa. I vigneti partono all'incirca da 600 metri e vanno fino a 850 metri. E sì, io ho visto questa tenuta quando era nel 2016 e me ne sono subito innamorato.
Che tipo di vitigni sono? Che vini vengono in questo posto?
Allora, un vitigno che viene molto, ma molto bene a quell'altitudine è il Müller Thurgau. Praticamente il Müller Thurgau è un vino che nasce dall'incrocio della varietà Riesling con la Schiava, e devo dire che è molto resistente all'altitudine e anche ai climi abbastanza rigidi. Poi il primo proprietario della tenuta Michei, dal quale ho acquisito la tenuta, lui ha fatto vari esperimenti, ha impiantato anche lo Chardonnay, ha impiantato il Pinot Nero per farci una bollicina, un Trento DOC. Attualmente io sto un attimo rimescolando le carte per dare portare questa tenuta su un binario ben preciso, e il mio futuro sarà sicuramente il Müller Thurgau, che rimane lì dov'è. Ho impiantato qualche ettaro di Pinot Nero.
Spiegami cosa vuol dire essere un produttore sicuramente top gamma di Pinot Nero italiano, confrontarti con tutti i Pinot Neri nel mondo, difficile.
Credo che come vignaiolo ci vuole anche tanta fortuna. La fortuna della mia famiglia è stata che per quasi un caso nel 1941 ci siamo trovati il Pinot Nero in vigna. Praticamente quando mio nonno ha comprato la tenuta Bartenau, guarda il caso, c'era già qualche vigna impiantata a Pinot Nero dal primo proprietario. Coltivare e lavorare con il Pinot Nero e avere un peso molto ma molto notevole, perché è il vitigno che forse ha i riflettori puntati 365 giorni all'anno su di sé. C'è stata la tradizione, c'è stato anche il pizzico di fortuna di trovare il Pinot Nero, ma sicuramente c'è stata anche tanta volontà e voglia di fare con questo vitigno, a partire con mio nonno, poi con mio padre e ora con me.
E con questo vino che stiamo assaggiando, andiamo al vino, raccontami un po', perché è veramente buono. Questo si chiama Roccolo 16 Pinot Nero in purezza. Dimmi un po' di questo vino.
Il Roccolo nasce da una particella dell'altopiano di Mazzon. È un altopiano di circa 70 ettari ed è denominato oggi un po' il Grand Cru del Pinot Nero in Alto Adige. Lì si trova la tenuta Bartenau, che è di proprietà della mia famiglia, e il Roccolo è una particella accatastata, praticamente non è un nome di fantasia. Il Roccolo, per la cronaca, è un vecchio posto dove decine, centinaia di anni fa venivano catturati gli uccelli che poi finivano in padella con la polenta. E questa è la particella Roccolo, che ancora oggi è la nostra particella di Pinot Nero più vecchia, perché fu impiantata da mio nonno nel 1942 e dal 2012 questa particella viene vinificata separatamente, praticamente è un cru nel cru.
E qui col Pinot Nero è sempre questo bilancio acrobatico tra il potere e la gentilezza del frutto, no? Non deve essere mai troppo uno dell'altro. Qui c'è la full cluster maceration, come si dice in italiano?
Praticamente sì, non di raspato, praticamente.
Macerazione non di raspato, usate quella tecnica qui?
Esatto. Dipende da anno in anno, noi non è che abbiamo una ricetta ben specifica, dipende dalla maturazione delle uve, cosa che ovviamente è importante, ma se io dico maturazione delle uve non intendo solamente quella zuccherina, ma intendo quella polifenolica, perché ovviamente nella vinificazione dei rossi anche il seme viene fermentato, anche la buccia viene fermentato, e quello devono essere maturi anche queste componenti. E come giustamente hai detto tu, l'acidità nel Pinot Nero è molto molto importante. Anzi, a livello tecnico io cerco di stare molto più attento all'acidità delle uve a confronto della maturazione zuccherina.
Ah, sì?
Perché se vogliamo che un Pinot Nero maturi per bene, che diventi anche vecchio, e per vecchio io intendo 20 e più anni, ci vuole questa spina dorsale che è l'acidità.
Questo Roccolo Pinot Nero 2016 di Hochstetter, come viene servito e cosa mangio con questo vino fantastico?
Beh, la cosa più importante del Pinot Nero, per cortesia, tenetelo e servitelo fresco. Non temperatura vino bianco, però intorno ai 13-14 gradi. Un Pinot Nero dai 16 gradi in su perde tutta la sua eleganza e diventa solo alcolico. Perciò fresco. Altra cosa importantissima, almeno questo per me, io odio sul Pinot Nero, io odio il decanter.
Niente.
Preferisco aprire la bottiglia un'ora, due ore prima, togliere il tappo in modo che si ossigeni un attimino il vino e basta. Poi l'abbinamento preferito sul Pinot Nero, qui adesso diventa molto molto
e c'è un mondo, è il tuo, quello che ti piace a te.
Guarda il caso, non è la carne, a me il Pinot Nero piace col pesce.
Wow, pesce di, sì. pesce di lago o di mare?
No, pesce assolutamente di mare, magari dove c'è di mezzo anche un po' di sughetto al pomodoro, però il Pinot Nero e il pesce, secondo me, è l'abbinamento ideale.
Sei veramente un barone che porta il Pinot Nero dalla montagna, porta il cervo a mangiarlo col branzino. Io ti saluto da un cameriere del New York City, grazie di questo fantastico vino e dell'intervento. Ci vediamo presto.
Grazie Joe,
ciao,
grazie dell'invito, della chiacchierata, ciao.
Questi vini hanno melodie antiche e moderne. Quando lo assaggio, sento una musica che fa un po' così. È qui sulle Dolomiti che finisce la prima parte del nostro viaggio. Per me non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza. Ogni wine hero che ho incontrato mi ha insegnato a cercare sempre nuove sfide. Con questo spirito oggi guardo avanti. Davanti a me ci sono terre nuove, altri eroi da scoprire e nuovi vini da assaggiare. Grazie a tutti voi! Perché adesso mi sento anche io un po' un wine hero. E presto ci risentiremo con nuove puntate. Grazie a tutti voi, grazie ai nostri wine heroes.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Joe Bastianic, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Joe Bastianic e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.